Focus Economia.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ad Anna Elena Riva in regia, buon pomeriggio agli assistenti che mi hanno aiutato a preparare questo programma, Andrea Galliano e Gianluca Papa. Grazie a loro stiamo tenendo il passo con questa che sembrava annunciata come una giornata tranquilla, poi in realtà le vicende geopolitiche hanno, diciamo, decisamente rivoluzionato l'agenda nostra e temiamo che possano rivoluzionare anche altre agende, ad esempio quelle delle banche centrali. Dicevo, ci aspettavamo una giornata tranquilla, è attesa qui in serata la riunione della Federal Reserve, però tutti gli analisti concordavano su non succederà nulla. Sì, però poi sentiremo che cosa dirà Jerome Powell, perché lo sapete, lo avete ascoltato, lo avete probabilmente intercettato durante la giornata, le vicende internazionali, l'uccisione appunto di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, hanno rinfocolato, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutte le tensioni in quell'area del mondo che già, come dire, non era affatto tranquilla. Quindi vediamo un po' in questa ora che succede dal punto di vista economico, cerchiamo di decifrare come le vicende belliche e strategiche in qualche modo possano avere un riflesso anche immediato. Vi posso dire che comunque il petrolio già è andato sopra gli $80, ve lo anticipo, poi avremo anche il nostro consueto spazio per i mercati e vediamo appunto che cosa succederà poi in serata, è un tema che affronteremo domani. Nel frattempo sono arrivati i dati dell'inflazione che a livello eurozona, diciamo, se è risalita ma poco, in realtà tutti si aspettavano una diminuzione, da un 2,5 si pensava di andare a un 2,3%, invece l'inflazione ha segnato un 2,6%. Voi direte vabbè, che ci farà un decimale, però tutti si aspettavano, ripeto, un calo. E invece decisamente molto pronunciato l'aumento dell'inflazione in Italia, addirittura 0,5 punto percentuale, siamo passati da uno 0,8% a un 1,3% secondo i dati diffusi appunto dall'Istat, e questo 1,3% sarebbe dovuto soprattutto all'andamento dei beni energetici e non al carrello della spesa. Io questo lo dico, so che naturalmente l'esperienza di ognuno di noi magari è portata invece a dire il contrario, che è soprattutto il carrello della spesa che ci sta facendo rincarare, però insomma sarebbe più dovuto alle bollette. Cercheremo di capire con un esperto, il professor Pietro Reichlin, se dobbiamo reputarlo così un temporale estivo o se invece si tratta di qualche cosa di più strutturale, di qualche segnale che va preso in dovuta considerazione. Tutto ciò premesso, vi ricordo i numeri per entrare in contatto con noi: 800 24 00 24, il nostro numero verde da sempre, e poi c'è il 349 238 6666, se volete mandare messaggi SMS o messaggi WhatsApp, quindi che possono essere anche vocali. Con il tuo permesso, cara Anna Riva, io andrei con qualche notizia di respiro internazionale e anche nazionale. Intanto segnaliamo che la Banca del Giappone, già lo sapete perché la notizia è di stamattina, ha aumentato i tassi di interesse allo 0,25%. E qui il segnale, come sempre quando si parla della Banca del Giappone, è importante perché si parla di una cosiddetta normalizzazione della politica monetaria ultra espansiva. Poi la Banca Centrale Giapponese si attende anche da questo, insomma, ulteriori poi segnali di ripresa dei consumi. Restiamo in Asia, l'attività manifatturiera in Cina si è ridotta per il terzo mese di fila a luglio, e ha aumentato le pressioni per il varo di nuove misure capaci di, appunto, di sostenere e di accelerare la ripresa. Siamo al 49,4 come valore dell'indice PMI, dell'indice responsabile di acquisti, e è in linea con quello che ci si aspettava, però è in leggerissimo calo rispetto a un 49,5 di giugno, segnato a giugno, e questo dato naturalmente sconta, come diciamo ormai da mesi, questa prolungata crisi immobiliare e anche la difficoltà nei consumi. Tutto questo si salda con la missione che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha compiuto, sta concludendo proprio in quei territori, proprio in Cina. Oggi era a Shanghai, tra l'altro abbiamo anche un contributo audio per ascoltare le sue parole.
Ci è sembrato che fosse l'occasione giusta per aprire, diciamo, una nuova fase nei rapporti tra Italia e Cina. Lo abbiamo fatto con la firma del piano strategico, del piano d'azione per i prossimi tre anni, 2024-2027. Abbiamo firmato diverse intese a livello bilaterale che da una parte hanno l'obiettivo di rafforzare la cooperazione già in atto e dall'altra immaginano nuovi ambiti per la nostra cooperazione strategica. Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione tra le nostre nazioni, cooperazione economica commerciale, cooperazione culturale, cooperazione scientifica, farlo in un'ottica anche di riequilibrio dei nostri rapporti e aiutare e sostenere le aziende italiane che già da tempo hanno deciso di investire in Cina e che particolarmente a Shanghai hanno contribuito allo sviluppo di questa straordinaria realtà. E quindi ci è sembrato importante anche un colloquio con le autorità locali, perché qui, come lei ricordava correttamente, c'è la più grande comunità imprenditoriale italiana, diverse aziende sono rappresentate, questa città è gemellata con Milano, quindi altra città molto dinamica soprattutto sul piano economico dal 1979, e noi auspichiamo chiaramente che le autorità possano aiutarci a fare questo lavoro di implementazione.
Queste le parole della nostra Presidente del Consiglio da Shanghai, dove ha incontrato anche il segretario della locale sezione del Partito Comunista Cinese, il quale si è detto onorato di essere stato scelto, appunto, che Meloni abbia scelto Shanghai come tappa durante la sua visita cinese. Vedremo, appunto, questo cosa comporterà poi a livello di investimenti. Noi abbiamo aperto proprio questa settimana con un collegamento in cui Alberto Forchielli manifestava più di una perplessità sulla reale portata di questi accordi, di queste intese. Vedremo se si riuscirà in qualche modo ad incrementare l'interscambio, soprattutto le esportazioni italiane verso quel paese, che è un po' poi lo spirito del viaggio di Giorgia Meloni. Intanto, nel protocollo d'intesa visionato dall'ANSA, si apprende che c'è questo proposito di scambiare informazioni ed esperienze su tecnologie green, sul fotovoltaico, sul solare, sulla mobilità elettrica e sulla cantieristica navale per la costruzione di yacht da crociera. Poi sviluppo anche delle piccole e medie imprese, tutela del diritto della proprietà intellettuale. Sono le aree di cooperazione individuate nel protocollo d'intesa Italia-Cina tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy e il Ministero delle Industrie e delle Tecnologie dell'Informazione della Repubblica Popolare Cinese. Si era parlato anche di intelligenza artificiale, ma questo protocollo, secondo quanto riferisce l'ANSA, non ne parla. Invece parla di auto elettriche cinesi oggi Sole 24 Ore, in una notizia data da Alberto Annichiarico. C'è una corsa all'acquisto delle auto elettriche cinesi per evitare i dazi. È una mossa dell'auto, appunto, che è salita in giugno all'11% del mercato europeo delle auto elettriche, un balzo vicino al 40% rispetto alla quota che era già detenuta, che era dell'8%. Quindi immatricolazioni record. Tutto questo perché si cerca di anticipare gli effetti dei dazi varati dalla Commissione il 4 di luglio. Insomma, l'auto cinese, nel frattempo, prima che arrivino i dazi, ha avuto un robusto incremento di vendite. robusto incremento che toccherà anche i contribuenti del Regno Unito. In questi giorni è emersa questa notizia, devo dire, suona un po' come una cosa nota. Il governo entrante ha detto che il governo uscente ha lasciato un buco nei conti. Però non è successo da noi questa volta, ma è successo nel Regno Unito e Reeves, appunto Rachel Reeves, la cancelliera dello scacchiere, ha detto che qui ci sono 22 miliardi di sterline da trovare, fanno più di 26 miliardi di euro, e quindi insomma da qualche parte bisognerà trovarli, e dove trovarli se non dalla contribuzione dei contribuenti appunto del Regno Unito. Scusate, non è mia intenzione schernire, ovviamente questo che è un dato importante dal punto di vista economico. Quello che fa sorridere è che sono dinamiche che abbiamo spesso visto qui in Italia, specialmente nei cambi, quando ci sono cambi robusti di colore politico nei governi. Questa volta insomma ci fa specie apprenderlo dall'estero, appunto dal Regno Unito, una dinamica appunto che abbiamo tante volte ascoltato anche qui da noi. Ancora qualche piccola notizia di servizio, una in realtà molto importante. Oggi in realtà 31 luglio era in scadenza la quinta rata della cosiddetta rottamazione quater per i contribuenti che hanno già attivato questa possibilità di adesione per chiudere i conti con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione nell'anno scorso. Quinta rata che è appunto era fissata come scadenza al 31 di luglio, con 5 giorni di tolleranza come sempre viene previsto per la rottamazione quater, ma questo termine slitta dal 31 luglio al 15 di settembre, quindi c'è tempo fino al 15 di settembre con i successivi 5 giorni di tolleranza per pagare questa quinta rata della rottamazione quater. Questa norma lo hanno confermato le fonti governative, oggi ne parliamo diffusamente sulle pagine Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Questa norma è contenuta nell'articolo 6 dell'ultimo decreto legislativo varato appunto dal Consiglio dei Ministri come attuazione e correzione della riforma fiscale. A questo proposito, tra l'altro, il 19 settembre, quindi il 15 settembre c'è la scadenza per il pagamento della quinta rata della rottamazione, il 19 c'è un'edizione speciale di Telefisco. Telefisco, lo sapete, l'appuntamento del Sole 24 Ore con il confronto con l'Agenzia delle Entrate e con i professionisti, gli specialisti del Sole 24 Ore in materia fiscale. C'è una edizione speciale proprio il 19 settembre, speciale Telefisco. Se cercate sul nostro sito speciale Telefisco per quanto riguarda Telefisco del 2024, è già possibile, se volete, iscriversi e seguire così da remoto, in streaming come si dice, questa manifestazione. Sempre dal Sole 24 Ore poi vi segnalo che una cosa importante mi viene da dire per il nostro piccolo ma non così irrilevante mondo dell'informazione: è stato siglato un accordo sull'equo compenso tra la FIEG, la Federazione degli Editori, e la SIAE, la Società Italiana Autori Editori, per individuare l'equo compenso. In realtà è stato affidato alla SIAE da parte degli editori un mandato per negoziare con le grandi piattaforme digitali l'equo compenso che queste dovranno riconoscere per l'utilizzo online degli articoli di giornale, articoli dei siti e viene da dire anche i servizi insomma di Radio 24. Quando queste piattaforme usano spiace dirlo ma è così, guadagnano sul lavoro degli editori, devono riconoscere un compenso. Quanto? Sarà compito della SIAE andare a trattare. È una notizia che viene riportata oggi ampiamente e spiegata molto bene dal nostro collega Andrea Biondi. Io a questo punto andrei, se i miei assistenti Galliano e Papa sono d'accordo, a parlare di inflazione. Vedo ampi cenni di assenso, quindi dice sì Mauro, basta così, lascia parlare la musica.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù, svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. E io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare.
Allora, i diversamente giovani, come chi vi sta parlando, si ricorderanno che questa era una canzone di Adriano Celentano, in realtà. Però dal molleggiato siamo arrivati invece a Clementino. Clementino, cantante più vicino ai tempi nostri, per così dire, al tempo attuale, che ha reinterpretato questo brano, appunto, Svalutation, un brano che nasceva negli anni 70. Perché l'abbiamo scelto? Perché negli anni 70 c'era l'inflazione, la temutissima e più volte rievocata inflazione a due cifre, cioè sopra il 10%. E adesso non siamo a questa inflazione a due cifre, abbiamo avuto una fiammata preoccupantissima nel 2022, soprattutto dovuta ai costi dell'energia. Questa volta però, insomma, l'Istat ci segnala che sulla base di dati provvisori a luglio del 2024 l'inflazione italiana è passata da uno 0,8 a un 1,3% su base annua. Numeri piccoli, potrete dire, sì, ma in prospettiva, appunto, da uno 0,8, 5 mezzo punto decimale in più, cerchiamo di capire perché. L'Istat ci spiega che in realtà soprattutto sono stati i beni energetici a trascinare in alto, mentre l'inflazione cosiddetta core, quella di fondo, cioè depurata degli energetici e degli alimentari, resta stabile all'1,9%. Comunque che i prezzi dei beni alimentari per cura casa e per cura della persona rallentano da un 1,2 a uno 0,8%. Se volete, detto malamente, il carrello della spesa è rimasto stabile, anzi è un po' diminuito, ma complessivamente alcuni aspetti del nostro portafoglio sono più toccati da altri beni. Tutto questo però ce lo facciamo spiegare da chissà, cioè dal professor Pietro Reichlin, che è docente di economia politica alla LUIS di Roma. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, io ho riassunto un po' la situazione, le faccio però già un po' la domanda, così la domanda delle 100 pistole, si diceva una volta, ma non so se oggi è la giornata giusta per parlare di cose belliche. La domanda da un milione di dollari è: questo è un temporale estivo, quindi non ci dobbiamo preoccupare, oppure invece ci dobbiamo preoccupare perché oltretutto c'è un aumento anche segnato sui servizi, è estate, sappiamo che siamo tutti propensi a spendere di più, spenderemo per le vacanze, per i viaggi, per i ristoranti, e allora non è che poi questo è un prodromo, un preludio a ulteriori rincari per l'autunno?
Ma guardi, io propenderei più per la prima ipotesi, cioè che sia, diciamo, una fiammata un po' transitoria. Mi sembra che appunto c'è un dato che riguarda molto prodotti energetici, prezzi anche molto per i prezzi amministrati, e credo che sicuramente i consumatori hanno sofferto negli anni passati perché c'è stato un forte aumento dei prezzi, ma l'inflazione generalmente tutti gli indicatori dicono che è in calo. Io credo che siamo di fronte a una perturbazione non significativa. Quello che però direi risulta è un po' il fatto che si fa fatica a tornare a quella stabilità dei prezzi che avevamo conosciuto prima della pandemia. Questo poi si vedrà anche a livello, diciamo, dell'Unione Europea, naturalmente.
E infatti, perché dobbiamo andare a guardare questo, do il dato dell'Eurozona. Lì siamo a un 2,6% rispetto a un 2,5% segnato in precedenza, si attendeva però un calo al 2,3%, quindi in perfetta sintonia con quanto lei ci stava dicendo, professor Reichlin, cioè si vorrebbe che questa inflazione andasse verso questa soglia ottimale del 2%, così come risulta nel mandato affidato alla Banca Centrale Europea, la quale Banca Centrale sappiamo che però non è proprio così solerte nel voler ridurre i tassi, cioè il costo del denaro. Questo fatto che a livello euro non si scenda, a livello italiano si salga, non rischia di compromettere le strategie, le prospettive per le riunioni di settembre in cui attendiamo un ulteriore taglio dei tassi?
Sì, questa è un po' la preoccupazione, nel senso che come noto nella BCE ci sono due linee, c'è la linea, come dire, nord europea tedesca, che è più prudente, e la linea del sud Europa. Tra l'altro bisogna notare che l'inflazione in Italia è più bassa di quella media dell'eurozona, quindi è chiaro che la BCE ha un compito delicato, complicato, perché deve diciamo a questo target del 2%, però naturalmente l'inflazione non è uniforme in tutti i paesi dell'eurozona. Quindi questo dato potrebbe rafforzare la tesi di parte un po' più, diciamo, tedesca, che bisogna essere cauti. Quindi ci si aspettava che ci sarebbe stata un'ulteriore diminuzione dei tassi per settembre, è possibile che possa prevalere per il momento la linea appunto più prudente, quindi il calo sia o minore o addirittura ci sia, diciamo, un'attesa ulteriore. Certamente, diciamo, appunto, lo scostamento rispetto alle previsioni non è forte, però se effettivamente interpretiamo la lettera, diciamo, l'obiettivo del 2% non ci siamo ancora. Ecco, poi la preoccupazione, vedo, è anche quella che sia in corso un po' una spinta al rialzo dei salari, che questo, diciamo, influisca molto anche sul settore dei servizi, che sono quelli, diciamo, cioè la parte preponderante dell'economia. Quindi, insomma, ci sarà materia di dibattito.
Qualcuno ha addirittura messo in correlazione questo rincaro forte dell'energia con questi mesi in cui stiamo cominciando a superare, a lasciarci alle spalle il mercato di maggior tutela per l'energia elettrica e per il gas. Lei condivide questo tipo di lettura oppure non ritiene che sia stato un evento così importante per quanto riguarda l'andamento dei prezzi?
Sì, francamente non credo che stiamo parlando di un settore diciamo sufficientemente significativo, grande, per poter influenzare il dato medio. Però può essere che ci sia anche questo elemento. Insomma, è chiaro che quando i dati sono dati trimestrali, soprattutto ci sono elementi di stagionalizzazione, quindi bisogna essere un po' a guardare più a lungo periodo. Ecco, insomma, non è un dato trimestrale che può essere decisivo. Ecco, insomma, io aspetterei un momento prima di fare queste valutazioni.
Grazie al professor Pietro Reichlin, è docente di economia politica all'Università Luiss di Roma. Grazie molte, buon lavoro e buona estate, professor Reichlin.
Grazie, arrivederci.
E noi andiamo al meteo.
Focus Economia.
Allora, come dicevo iniziando questa trasmissione, pareva una giornata tutto sommato tranquilla, una ultima giornata del mese di luglio, andiamo verso la pausa estiva vera e propria, ma in realtà le questioni internazionali, le vicende belliche internazionali ci hanno, come dire, svegliato da questo torpore pre-vacanza e invece ci chiamano a un commento, a cercare anche di capire, insomma, come quello che sta succedendo, appunto l'evento scatenante, diciamo, è stata l'uccisione di Ismail Haniyeh, capo di Hamas a Teheran, e questo ha rinfocolato le tensioni in Medio Oriente. Già sappiamo, appunto, da 7 ottobre l'anno scorso c'è questo conflitto tra Israele e Hamas e c'è una escalation, quindi si teme una escalation militare ancora più pesante, c'è il fronte libanese che si sta aprendo, ci sono delle dichiarazioni molto preoccupanti da parte di Erdogan, leader turco, il quale ha avuto delle dichiarazioni, appunto, addirittura minacciando l'invasione di Israele a un certo punto. E insomma, tutto questo chiaramente comporta anche degli effetti macroeconomici che poi vanno a finire nel nostro portafoglio. Vi ricordo il 349-238-6666, lo faccio per ringraziare un docente di matematica che giustamente mi dice: ho detto che c'era un aumento di 5 decimali, no, sono 5 decimi, da 0,8 a 1,3 sono 5 decimi. Quindi io ringrazio l'insegnante che mi ha corretto e mi dà l'opportunità appunto di essere un po' più preciso. L'inflazione è passata, come ho detto, nei dati provvisori Istat con questo aumento di uno 0,5, cioè 5 decimi. Adesso, professore, spero di averlo imparato per sempre. Andiamo invece a sentire un'altra docente, una docente di storia contemporanea ed economica all'Università di Torino, un editorialista del Sole 24 Ore, la professoressa Adriana Castagnoli, che è collegata con noi a Focus Economia. Buongiorno, benvenuta, grazie.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
E abbiamo in collegamento anche il collega Alberto Magnani del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto, grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Alberto è un attento osservatore delle questioni, soprattutto africane, ma non disdegna anche quelle medio orientali. Dico bene, Alberto, no? Sei un po'...
Ma certo, anche per estensione naturale, diciamo, del contesto geografico.
Mi pare che... ecco, appunto, guarda, questo è un assist splendido per chiamare in causa subito la professoressa Castagnoli. Allora, gli eventi di cronaca li abbiamo ricordati. Prima l'uccisione di Fuad Shukr, alto comandante di Hezbollah a Beirut, e poi appunto l'uccisione di Ismail Haniyeh, capo di Hamas, a Teheran. E adesso che succede? Cioè, come si configura? Perché qui sembra di capire, professoressa Castagnoli, c'è una specie di sommovimento che rinsalda poi la Russia, forse anche la Turchia, per una certa parte anche la Cina, e Israele, che dovrebbe essere l'avamposto, per dir così, del blocco, possiamo dire, occidentale. Scusi, io ho fatto una descrizione veramente da bar, però era per darle l'occasione di precisare tutto meglio.
Sì, certamente le due operazioni condotte da Israele, una in territorio libanese e soprattutto quella condotta in territorio iraniano, hanno alzato notevolmente la temperatura già alta delle relazioni internazionali e delle guerre diverse che si stanno combattendo, in particolare sullo scacchiere medio orientale. Ora, questa operazione di Israele rischia effettivamente di rilanciare le ostilità in Medio Oriente, ma soprattutto è un'operazione che colpisce, come dire, umilia Teheran. Questo è il punto, a mio giudizio, che va tenuto presente, perché gli iraniani hanno appena eletto un nuovo presidente, e un presidente, diciamo, che si è qualificato come riformista, diciamolo fra virgolette, considerando qual è la realtà dell'Iran, e che aveva come programma, almeno dichiarato, insomma, poi a parole certamente, quello di rivedere i rapporti con il mondo occidentale, in sostanza di riconsiderare, provare a trattare di nuovo sulle sanzioni che pesano sull'economia iraniana, mettendo di nuovo anche in discussione il trattato sul nucleare. Adesso ecco.
Adesso guardi, c'è un'agenzia di oggi, allora il neo presidente dell'Iran, appunto Massoud Pezeshkian, ha detto: la Repubblica Islamica dell'Iran difenderà la sua integrità territoriale, il suo onore, farà pentire gli invasori terroristi della loro azione codarda. Il legame, e quindi qua, tanto per darle il destro per un altro tema caldissimo, non caldo, il legame tra le due fiere nazioni dell'Iran e della Palestina sarà più forte di prima, e il cammino della resistenza e della difesa degli oppressi sarà seguito in modo più forte che mai. Quindi sembra dire non si arretra di un millimetro nella opposizione a Israele per quanto riguarda Gaza e nel sostegno ad Hamas, e poi quant'altro, perché abbiamo già visto anche attacchi di tipo bellico su Israele proprio da parte partiti dall'Iran.
Certo, di attacchi ce ne sono in continuazione. Noi, come dire, contiamo pochi danni, o relativamente, diciamo, un numero minore di danni in Israele, grazie a un sistema di difesa particolarmente avanzato come Iron Dome, altrimenti con le migliaia di missili che vengono lanciati su quel paese non ci sarebbe più niente. Detto questo però, noi ci troviamo appunto di fronte a, almeno per quel che riguarda la retorica, perché poi bisogna distinguere le narrazioni e la retorica delle grandi dichiarazioni da quello che poi effettivamente viene fatto. Sul piano della retorica non può che esserci una reazione di questo tipo, e si rinsalda quindi il rapporto tra Iran, come lei diceva giustamente, Palestina, Hezbollah, eccetera, e vedremo cosa faranno gli Houthi a questo punto anche.
Giustamente, diciamo, certo.
Che sono lì, giusto, ecco, che sono lì. Quanto alla Russia e alla Cina, io direi che un esempio lampante del loro protagonismo in questo momento sulla scena internazionale lo si è avuto piuttosto sullo scacchiere, o meglio sull'emisfero occidentale, là dove si è andati a commentare l'elezione, la riconferma di Maduro.
Sì.
Mentre molti paesi del Sud America hanno detto queste elezioni, hanno dichiarato che quelle elezioni non potevano essere considerate valide, subito invece Cina, Russia e Iran si sono congratulati con il loro forte alleato in America Latina, che è un loro avamposto.
E quindi abbiamo un altro possibile filone o fronte di frizione, per dir così, qui non siamo ancora ad eventi bellici, ma di frizione tra appunto Cina, Russia e il mondo, gli Stati Uniti, insomma il blocco cosiddetto occidentale. Volevo, visto che lei ha chiamato in causa anche Cina e Russia, intanto volevo far sentire che cosa ha detto il nostro ministro Tajani sulla situazione generale in corso.
C'è una situazione molto preoccupante, noi stiamo lavorando per evitare una escalation nell'area, stiamo seguendo le due grandi crisi di queste ore, quella in Medio Oriente e quella in Venezuela, con un occhio rivolto sempre alle comunità di italiani per cercare di tutelare la loro sicurezza. Oggi pomeriggio, conferenza telematica ovviamente, con tutti gli ambasciatori d'Italia nella regione medio orientale per valutare gli sviluppi della situazione. Siamo in contatto con i nostri alleati, siamo in contatto con i nostri interlocutori, sempre lavorando perché si possano trovare soluzioni che riducano la tensione, fermo restando che Israele ha diritto a difendersi, ma non deve esserci un'escalation.
Alberto Magnani, collega del Sole 24 Ore, attento osservatore delle questioni medio orientali, africane soprattutto, ma in generale appunto delle questioni internazionali. Alberto, già qui il petrolio si è subito infiammato nel prezzo e non è l'unico problema, perché c'è anche un possibile riflesso nel commercio internazionale, nella navigazione. Insomma, se prima giustamente la professoressa Castagnoli parlava anche degli Houthi, sappiamo appunto che già lì la situazione è complicata. Come possiamo inquadrarla?
Sì, allora sembra un po' di vivere un déjà vu rispetto agli attacchi iraniani dello scorso aprile, li ricordiamo, quando si temevano delle conseguenze soprattutto sul doppio fronte energetico e logistico. Direi che lo scenario si sta riproponendo in maniera abbastanza simile adesso. Dal punto di vista la produzione energetica, e lo testimoniano anche i prezzi a rialzo del petrolio, c'è il timore di ricadute sulla produzione, per l'appunto, anche se alcuni analisti fanno notare che fin tanto che non vengono colpiti i siti produttivi, tutto sommato la temperatura dello scontro, per citare la professoressa, dovrebbe rimanere abbastanza controllata. Diventa invece più problematico lo scenario delle esportazioni, qua ci andiamo anche a ricollegare alla questione logistica, perché in particolare sotto stretto osservazione c'è il cosiddetto, appunto, scusate il gioco di parole, stretto di Hormuz, lo stretto che collega il Golfo Persico al Golfo dell'Oman, uno stretto che incide su circa un quarto del totale di petrolio scambiato via mare, cioè su un totale su un quarto dei flussi del petrolio scambiato via mare, e su circa un quinto del commercio globale di gas naturale. I timori sono rivolti all'ipotesi che l'Iran vada a bloccare questo stretto, questo flusso per l'appunto di commercio energetico, mandando ancora più alle stelle i prezzi petroliferi. E poi c'è un secondo elemento appunto più strettamente logistico, che è collegato al Mar Rosso, perché la tensione è già diventata appunto assolutamente elevatissima da mesi con gli attacchi degli Houthi, questi appunto ribelli yemeniti che stanno interferendo, boicottando in maniera appunto violenta, offensiva, il commercio destinato a Israele, e quindi stanno intralciando l'intero flusso su uno snodo vitale per il commercio internazionale. Nell'ottica di una escalation, questo genere di offensiva potrebbe crescere ancora, potrebbe intensificarsi e di conseguenza andare a provocare ancora più danni a un commercio già comunque ampiamente penalizzato in questi mesi.
Mi citavi prima di questa trasmissione, prima di andare in onda, che ci sono altri focolai preoccupanti anche in Africa, che sempre però si vanno a intersecare con le questioni russe e addirittura anche ucraine.
Sì, allora, prima di tutto, per quanto riguarda il Mar Rosso, sottolineiamo che si stanno annunciando delle intese tra la Somalia, i ribelli somali, i pirati somali e gli Houthi, e questo naturalmente andrebbe a produrre uno scenario direi abbastanza inquietante per i destini del commercio internazionale, visto che si raddoppierebbe la forza. E poi anche nella regione saheliana, che in questo momento è l'epicentro globale del terrorismo, in parte diciamo negletto per via dell'attenzione ovviamente su altre zone, si stanno creando, dicevo, nella zona saheliana alcuni focolai di tensione decisamente preoccupanti. Da un lato ci sono gli scontri in Mali, dove la Wagner, la compagnia di contractors russa, ex braccio armato del Cremlino, ha subito delle pesanti sconfitte da parte di ribelli legati ad Al-Qaeda, a quanto pare, secondo fonti che devono ancora essere confermate, con l'aiuto dell'intelligence ucraina. Quindi si va a profilare una sorta di scontro indiretto tra la Russia e l'Ucraina nel Mali, simile a quello già visto nel Sudan, che lo ricordiamo è stato da oltre un anno della peggiore crisi umanitaria al mondo, con un conflitto tra generali che attualmente ha provocato quasi 10 milioni di sfollati, e anche qua c'è uno scontro appunto per procura tra forze più vicine alla Russia e più vicine all'Ucraina.
Grazie, io vi ringrazio entrambi, ringrazio la professoressa Adriana Castagnoli, docente di storia contemporanea ed economica all'Università di Torino, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Grazie professoressa Castagnoli.
Grazie a voi.
E buona estate e buon lavoro ad Alberto Magnani, perché so che ancora non sei in vacanza e quindi non ti dico ancora buona estate. Andiamo a sentire come va il traffico.
Focus Economia.
Io penso che Clementino, che è l'interprete che abbiamo fatto ascoltare in precedenza, sarà contento di essere stato accomunato nella stessa puntata al boss, a Bruce Springsteen. Immagino che io, se fossi Clementino, sarei molto contento. Allora, scusate, cerchiamo anche di alleggerire le notizie, appunto, sono brutte, sono notizie preoccupanti. Tra pochissimo, alla fine di questa trasmissione, ci sarà un ulteriore aggiornamento con il giornale radio. Avremo poi effetto estate con il collega Andrea Ferro, che eccezionalmente da subito e non dalle 18:30 sarà in onda proprio per approfondire le tematiche che abbiamo qui evocato con la professoressa Castagnoli, con il collega Magnani, per quanto riguarda appunto l'acuirsi delle crisi nella zona medio orientale del globo. Spiace che qualcuno mi scriva vedendola come un siete contro, siete pro. No, qui nessuno è contro, nessuno è pro. Stiamo cercando di capire come degli eventi, che sono sicuramente degli eventi che cambiano un po' il corso delle cose e forse anche il corso della storia, vadano a ricadere prima di tutto su un'area del mondo già tormentata, già molto tormentata, e poi anche sulle nostre attività economiche, e quindi in ultima analisi non vengano a condizionare anche la vita di tutti. Magari siamo portati a vedere queste cose come conflitti locali, come episodi che sono lontani da noi, però invece vediamo che poi hanno delle ricadute, come ci spiegava ad esempio Alberto Magnani ora, per quanto riguarda gli approvvigionamenti, la logistica, le esportazioni, le importazioni, che possono avere effetti molto pesanti. Ecco, mi serviva esattamente un Born in USA cantato da Bruce Springsteen per introdurre Vito Lops, collega del Sole 24 Ore, attento osservatore dei mercati e anche dei bitcoin, perché l'abbiamo convocato in questa doppia veste, è uno dei colleghi che più da vicino segue le criptovalute e le criptoattività. Buongiorno Vito, grazie.
Buongiorno Mauro, grazie.
Senti, vuoi partire intanto con i mercati? Diciamo subito che Milano ha chiuso in calo dello 0,43%, invece hanno chiuso in rialzo, se ricordo bene, Parigi, Francoforte e Londra. Questo come quadro, però se vuoi dare tu qualche elemento in più, poi andiamo a parlare invece proprio degli Stati Uniti, del Bitcoin, perché c'è tutto un ragionamento da fare qui tra lo scontro, la sfida Harris-Trump e l'andamento delle criptoattività. Vuoi darci intanto un flash sui mercati?
Sì, sì, le borse europee, come dicevi tu, hanno chiuso in rialzo a parte Piazza Affari in leggero calo, anche se il mese di luglio, quindi che si può andare ad archiviare come performance, è stato positivo per Milano, che ha guadagnato nel complesso in questo mese l'1,7%, quindi un buon mese di luglio nonostante tutto. E Wall Street invece oggi sta riscoprendo quel tema che un po' l'ha fatta soffrire tra virgolette nelle ultime settimane, ovvero l'intelligenza artificiale, con forti acquisti oggi sulle aziende del settore dell'intelligenza artificiale dopo che c'è stata la trimestrale più che positiva da parte di AMD, che è uno dei protagonisti insomma del settore dei semiconduttori e quindi anche quelli all'avanguardia per l'AI, e quindi ha dato un po' di linfa a questo settore che invece aveva sofferto nelle ultime settimane forti prese di beneficio dopo che appunto era arrivata nella trimestrale di Google qualche dato che aveva lasciato intendere che sì, l'intelligenza artificiale è una buona cosa, ma il ritorno dagli investimenti che genera magari richiederebbe o richiederà più tempo del previsto, e quindi questo aveva un po' allarmato gli investitori, ma oggi appunto la narrativa sembra nuovamente ricambiata. Sappiamo che i mercati si spostano frequentemente da una narrativa all'altra, vedremo se riproseguirà nei prossimi giorni.
Sì, a volte si ha l'impressione con questa intelligenza artificiale che si creino delle aspettative molto alte. Non voglio usare la parola bolla, per carità, però insomma che stiamo tutti aspettando una sorta di balsamo davvero miracoloso per quanto riguarda migliaia e migliaia di attività, forse anche con qualche ricaduta negativa per quanto riguarda i posti di lavoro e alcuni lavori. Però insomma c'è un'aspettativa molto alta, così come si è creata un'aspettativa molto alta sul Bitcoin, perché come dire, l'endorsement, mi viene da dire il sostegno che continua ad annunciare Donald Trump nella sua campagna elettorale, dicendo che sostanzialmente vuol far diventare gli Stati Uniti la capitale, il paese guida per quanto riguarda le criptoattività, beh insomma lo abbiamo celebrato sul Sole 24 Ore in prima pagina proprio ieri, ha fatto di nuovo volare le quotazioni della criptovaluta più nota, cioè il Bitcoin. Qual è il giudizio, Vito? C'è da fidarsi? È una cosa, perché questo qui siamo sempre sulle montagne russe con queste criptovalute, a parte che poi quelle poi note sono pochissime, anche se ce ne sono migliaia in giro.
Sì, allora Bitcoin ha una volatilità, giusto per fare un raffronto, del 44%, mentre le borse tradizionali hanno una volatilità di circa il 10-15%, quindi Bitcoin si muove diciamo tre volte nel bene e nel male quello che fa un indice azionario, quindi è davvero un asset molto rischioso se consideriamo il rischio appunto anche la sua volatilità e la sua capacità di salire così come di scendere molto, molto rapidamente. Però nel medio e lungo periodo all'interno di questa volatilità ha dimostrato per ora in questi 15 anni di apprezzarsi in modo importante, anche se il prezzo attuale, per quanto risalito rispetto appunto all'ultimo mese, questo nel mese di luglio è salito del 7%, anche grazie a quello che ha detto Trump, alla speculazione delle sue affermazioni pro cripto, comunque si trova ancora sostanzialmente sui livelli del 2021, quindi fondamentalmente negli ultimi 4 anni il prezzo di Bitcoin non è ancora riuscito a ingranare la quinta, diciamo così. Per quanto riguarda Trump, in effetti ha usato delle parole molto forti, ovviamente siamo in campagna elettorale. Negli Stati Uniti è stato fatto uno studio che ci dice che ci sono 67 milioni di cittadini, quindi circa 1 su 5, che hanno investito anche pochi spiccioli, comunque qualcosa, in Bitcoin o altre criptovalute. Quindi c'è una community di criptoinvestitori / criptoelettori che fanno evidentemente anche gola, e Trump lo ha capito e cerca di cavalcare questa ondata. Delle sue parole, quelle più importanti riguardano il fatto che vorrebbe considerare Bitcoin come una riserva strategica, quindi come una sorta di oro, come una sorta di valuta straniera che appunto i governi, le banche centrali mettono in bilancio per rafforzare appunto le proprie riserve e rafforzare il bilancio. Se così fosse, se davvero sarà eletto e se andrà in questa direzione, sarebbe in effetti qualcosa di importante per Bitcoin, ma non è detto che ciò accada, e quindi dobbiamo anche prendere un po' con
certo
le pinze
che affidare, battezzare riserva strategica un asset, chiedo scusa per questo termine un po' tecnico, un asset che oscilla del più del 40%, insomma è una scelta che è poco definire coraggiosa. Peraltro, ieri è stato diffuso, e ne riferiamo oggi, lo dice Antonio Criscione sul Sole 24 Ore, che in Italia è più che raddoppiata la percentuale di italiani che investono che hanno criptovalute in portafoglio, dall'8 al 18%, lo ha segnalato appunto la Consob in una sua recente indagine. Vito, io ti ringrazio, dobbiamo chiudere per dare spazio al giornale radio e poi anche a Effetto Estate con Andrea Ferro. Torneranno i colleghi sulle vicende internazionali. Io ringrazio Andrea Galliano e Gianluca Papa che mi hanno aiutato a preparare questa trasmissione. Ringrazio Anna Elena Riva che è stata vigile in regia, e in assoluta puntualità vi do l'appuntamento a domani.